Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In riferimento al Rosario, a memoria della Maria Vergine del Rosario, al di là del riferimento storico di questa memoria, per noi ci serve, anzitutto pensando a quello che dice la regola sul rosario come strumento di comunione con i nostri morti e con tutti i più piccoli e i più semplici.
Dal Vangelo secondo Matteo. Al capitolo 22, dal versetto 23 al 33. In quello stesso giorno vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogarono: Maestro, Mosè disse: se uno muore senza figli, suo fratello ne sposerà la moglie e darà una discendenza al proprio fratello. Ora c'erano tra noi sette fratelli. Il primo, appena sposato, morì e, non avendo discendenza, lasciò la moglie a suo fratello. Così anche il secondo, il terzo, fino al settimo. Alla fine, dopo tutti, morì la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei sette lei sarà moglie, poiché tutti l'hanno avuta in moglie? E Gesù rispose loro: vi ingannate, perché non conoscete le scritture e neppure la potenza di Dio. Alla risurrezione, infatti, non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non è il Dio dei morti, ma dei viventi. La folla, udendo ciò, era stupita dal suo insegnamento. Parola del Signore.
Abbiamo appunto diversi confronti in questa zona del Vangelo dopo l'ingresso di Gesù, prima del suo anche discorso, ultimo discorso lungo, prima della Passione. Abbiamo già visto confronto con le autorità del Tempio e poi anche con gli erodiani e i farisei insieme. Oggi ci sono nominati, non so se questo sia la prima volta, non ho controllato, sadducei. Pare che sia la prima volta nel Vangelo che sono nominati sadducei. Di fatto è una classe sociale praticamente più che una setta vera e propria. E sono i sacerdoti, soprattutto le famiglie sacerdotali importanti sono anche, quanto pare, normalmente ricchi, cioè proprietari, e soprattutto rivestono cariche pubbliche, che è sempre un aspetto religioso e civile a un tempo, e sono soprattutto i sadducei che rivestono queste cariche, anche se e la loro, come ci hanno anche insegnati i vari maestri, da ultimo compreso Boccaccini, la loro mentalità è quella, rappresentano la tradizione antica, rappresentano la conservazione dell'antica tradizione rispetto ad altri, a movimenti e sette che sono molto innovativi come i farisei e come anche altri.
Nella sua risposta
Gesù si mostra anche lui molto fedele alla tradizione, molto conservatore, perché risale all'alleanza con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Mi è sembrato molto bella questa connessione tra il momento in cui il Signore entra in un rapporto di patto e di alleanza con uno, entra in patto di alleanza con Abramo, entra in patto di alleanza, stringe un rapporto di alleanza personale con Isacco, consegnando le promesse e la benedizione, e così con Giacobbe, quando stabilisce questo rapporto di alleanza personale, impegnandosi per primo, stringendo un rapporto che è poi di trasmissione della vita, che dice il Dio dei viventi. Abramo, Isacco e Giacobbe diventano viventi non soltanto come tutti i viventi, certo tutti i viventi debbono a Dio la vita. Ieri si diceva date a Dio ciò che è di Dio, e tutto è di Dio, no? Però quando si arriva a un rapporto, a un patto con cui Dio si impegna personalmente, e ricordate il patto con Abramo, che Dio passa attraverso le vittime, attraverso la teofania del fuoco, impegna insomma personalmente, si impegna personalmente con il partner dell'alleanza, e che questo già di per sé esige in qualche modo, o spinge, o è in vista della risurrezione. La risurrezione è una conclusione, un vertice, il culmine, l'esito dell'alleanza. No? Mi pare che Gesù nella risposta metta in connessione stretta. No? La risurrezione è il frutto dell'alleanza. Dall'alleanza ci si può attendere soltanto l'intervento della potenza di Dio con la risurrezione.
Un piccolo intervento della Pina che dice così: il tempo si è fatto breve, passa la figura di questo mondo. Il testo di domani ci insegna a vivere questa vita protesi verso il cielo. Siamo figli di Dio, siamo figli della risurrezione.
Ma i Sadducei appunto non negano che nel Pentateuco si parli della resurrezione, mentre invece appunto Gesù prende proprio un testo importantissimo dell'Esodo e fa questa esegesi, cioè ed è un insegnamento grandissimo sulla resurrezione. Dicendo appunto che Dio è Dio dei viventi e non potrebbe dire appunto Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe se questi non fossero vivi. Poi l'altra cosa che mi piaceva molto è che Gesù dà delle rivelazioni nei Vangeli proprio sulla resurrezione, e dice al versetto 30 nella resurrezione non si prenderà moglie né marito, ma saranno come angeli di Dio. Poi nel Vangelo di Lazzaro dice il nostro amico Lazzaro dorme. Quindi dà delle indicazioni, poi parla anche del chicco di grano, il corpo che è come un chicco di grano caduto in terra. Quindi dà queste immagini, insomma proprio mi pare che siano vere e proprie rivelazioni, indicazioni molto preziose sulla resurrezione.
A me ha colpito nella risposta di Gesù che è anche un rimprovero,
Questa espressione che non, sulla quale non mi ero mai soffermata, voi non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. Mi sembra che questa cosa, non conoscete la potenza di Dio, sia anche un'indicazione su sempre come leggere la scrittura. Questa interpretazione che ne fanno i Sadducei è insipiente perché non conosce la potenza di Dio. Quindi questa sorta di casistica, insomma, questo esempio al limite che viene fatto per, come per dire, Dio essendo fedele a se stesso e a quello che ha detto, dovrebbe anche diciamo in una supposta, secondo loro, vita futura, dovrebbe continuare con questo, cercare un marito per questa moglie che ne ha avuti 7. E quindi non dimenticare mai, questa per me è un'esortazione, insomma, nella lettura della scrittura, non dimenticare mai la potenza di Dio.
Tu, mi sembra che Gesù, rispondendo, non si sottragga a un insegnamento, appunto 29, versetto 29, sgrida, vi ingannate, e dice queste parole appena ricordate, e poi il 30 dà anche un insegnamento sulla vita futura. Sembra in questo Gesù essere sicuro, insomma, non si tira indietro, non ci si sposa, ma saranno come angeli nel cielo, e quindi, diciamo, viene direttamente a distruggere questo ragionamento che vuole andare a escludere la risurrezione come contraddittoria, come suscitatrice, come una tesi che porterebbe tante contraddizioni. E mi sembra invece no, che Gesù, appunto, entri dentro dicendo che tutta quella costruzione non sta in piedi perché non è quella la vita in cielo. Non entra poi dopo di più, cosa sono questi, si sarà come angeli nel cielo. Mi sembra che qui voglia dire semplicemente il parallelo della cosa precedente, cioè che non c'è una vita sessuale, non c'è delle nozze, una vita che si riproduce in cielo come può essere quella della terra, una visione simmetrica. A me, ecco, questa forza di insegnamento di Gesù sulla vita del cielo mi sembra che per certi versi ritorni anche, sia coerente con gli insegnamenti che abbiamo visto nel Vangelo, quando lui dice il figlio dell'uomo va a morire e poi risorgerà il terzo giorno. Cioè, Gesù ha una percezione, una vera visione di quello che è dopo la morte. Mi pare che in tantissimi passi, tutti questi, mostri una piena consapevolezza di quello che è il dopo, è il quadro oltre la morte. Questo forse è anche ovvio, ecco, però sembra... Tante volte insistiamo anche sull'umanità di Gesù, mi sembra che il Vangelo ci dica anche che avesse questa piena consapevolezza dell'orizzonte successivo.
Questo Vangelo mi ha dato sempre l'impressione, ancora più lucida di tante altre volte, di capire poco di quello che il Signore ci dice, di essere ottusa nelle accostarlo. Oggi azzardo per la prima volta, forse anche alla luce della prima lettura, una piccola passettino, poi per me spero che non sia sbagliato e lo passo a voi. E cioè, in questa non conoscete la potenza di Dio perché non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli del cielo. Allora, può darsi che le cose stiano come ha detto Paolo, però io invece in questo momento sento una cosa oltre, e cioè in quel essere come angeli del cielo una pienezza di realizzazione che invece in quella donna, in quell'uomo che non avevano avuto figli, in quella donna, in quei sette uomini che non avevano mai avuto la discendenza, una pienezza di realizzazione non c'era stata. Nel cielo la pienezza sarà totale, e mi leggo a quello che dice Gesù nel capitolo 18 quando dice al versetto 10: i loro angeli nei cieli vedono la faccia del Padre mio. Ecco, io penso che qui essere come angeli nel cielo voglia dire c'è tutto, non c'è più quella finitezza, pur nell'essere a immagine di Dio, come ci ha detto il giorno della professione Tommaso, ma quel limite che è nella vita di tutti i giorni, della vita qua, ma ci sarà una potenza che ci riempie completamente. E con questo poi spero di non aver fatto confusione, e me ne scuso, perché allora a questo punto chiudo, mi veniva in mente, perché come gli angeli del cielo a noi è promesso di vedere Dio quando dice beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Insomma, intendo dire che forse questa potenza che permette di scavalcare le difficoltà di cui paradossalmente i sadducei stanno facendo un esempio nella pienezza del dono per tutti nella risurrezione, in quel vedere Dio.
Solo una piccola cosa che non saprei portare troppo in avanti, ma nella Peshitta, il testo siriaco, la potenza di Dio è un altro nome di Dio, Hailo, cioè un altro nome di Dio, cioè non si deve cercare il significato di potenza, è già un nome di Dio, nella Peshitta e anche nei padri siri. Per esempio Giacobbe, che uso moltissimo, lavoro io moltissimo, lui riferisce questo strettamente con Dio, la potenza e Dio stesso. Sì. Ci può essere anche altri, ma non potrei farvi più avanti adesso.
E questo è usato anche nel Nuovo Testamento. La potenza, alla destra della potenza.
Basta.
Un modo per dire Dio. Certi testi, non dappertutto.
No, leggevamo ieri sera, dunque, se questi che non hanno figli, diciamo, si pensavano gli ebrei che il valore dell'uomo fosse nel dar la vita, nell'avere una discendenza. Quindi tutta questa serie di uomini e donne, fratelli e la donna, che non hanno figli, quindi hanno una vita parziale. Allora, un po' come diceva Barbara, nell'aldilà ci sarà l'uomo, sarà la vite, perché ci sarà la vita perfetta, che non ha più tutti questi ostacoli che ci sono oggi, in questo momento. Quindi in Dio ci sarà la vita completa, perché ci sarà la vita.
È uno che crede già nella risurrezione dei morti, altra cosa è come raffigurarsela, riesce a vedere anche nella Torah la risurrezione. A me sembra che è quello che fa Gesù. Gesù credeva già nella risurrezione dei morti, non perché c'è scritto nella Torah, cosa non facile da dimostrare, ma perché c'è scritto nei profeti, non solo nei profeti. C'è scritto in tanti libri, compresi i grandi libri dei profeti, in Daniele, lo si può ricavare da certi testi di Isaia, cioè e dallo sviluppo di questa credenza, e soprattutto in certi secoli precedenti a Gesù, che coinvolgeva probabilmente una gran parte, ecco, non solo dei gruppi più impegnati, eccetera, come i farisei, i sadducei, gli esseni, eccetera, ma anche i discepoli di Giovanni, anche Gesù, questi credevano già, ecco, nella risurrezione. A me sembra molto quello che riesce a fare Gesù qui. In Marco si dice che i farisei, avendo ascoltato questa interpretazione, erano molto molto felici che aveva chiuso la bocca ai sadducei. E quello che fa Gesù qui è trovare un fondamento di questa fede nella Torah, perché nella Torah non c'è, e questo è il bello. Non possiamo dire che questo c'è scritto la risurrezione in questo, nel nome di Dio. È lì però l'argomentazione di Gesù, no? Se il nome di Dio include degli uomini, questo è il senso, il mio nome è questo, come fanno questi uomini a essere morti? Pensate voi che il Dio di Israele sia un Dio di morti, cioè che regna sui morti? No, è un Dio di vivi, essendo lui il vivente è un Dio di vivi. C'è un argomento bellissimo che va in profondità sul fatto poi di essere come angeli. Forse è un'espressione per dire che non si deve pensare al mondo venturo con le categorie e i limiti e l'esperienza di questo mondo, perché di per sé potrebbe essere un'espressione che contiene problemi. Non c'è un corpo, gli angeli hanno un corpo, magari qualcuno può anche pensarlo, non lo so, gli angeli non hanno un corpo, quindi essere come angeli vuol dire che non c'è un corpo. Questi problemi forse non sono presenti qui, forse dire come angeli di Dio significa è un'altra dimensione, come vivono gli angeli, sì, è una luce sulla vita del mondo venturo, ma non è una spiegazione di come si vive, noi non abbiamo le categorie per descriverlo.